Ed eccomi qua, presente anche questa sera e mi auguro anche dall'altra parte voi numerosi come al solito. Quindi bentornati. E stiamo per aprire la Bibbia ancora una volta, stiamo per studiare il capitolo 16 del libro di Esodo. Abbiamo visto ieri sera come il popolo di Israele, uscito dall'Egitto in un modo miracoloso grazie all'opera di salvezza, di liberazione, svolta da parte di Dio, dicevo, il popolo di Israele arriva a Mara e trova delle acque amare, dopodiché succede un altro miracolo e le acque diventano dolci. Abbiamo fatto anche alcune applicazioni per la nostra vita considerando questo avvenimento. In questo nuovo capitolo, capitolo che vedremo questa sera, possiamo notare che gli israeliti giungono al deserto di Sin e si lamentano della mancanza di pane. Poi vengono procurate le quaglie e la manna e vengono spiegate le regole per la raccolta di questo cibo. Nello studio delle esperienze della nazione di Israele, dall'uscita dall'Egitto al passaggio del Mar Rosso fino all'arrivo al Monte Sinai, sono riportati 7 avvenimenti che possono raffigurare passi della vita cristiana. Finora essi hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni nel deserto senza acqua, sono arrivati a Mara dove le acque erano imbevibili e poi hanno viaggiato fino a Elim dove c'era acqua e vegetazione in abbondanza. Elim è l'immagine di una vita cristiana piena di frutti e Dio promette di condurci in tale luogo. Ora arriviamo al deserto di Sin e troviamo la manna e le quaglie. Scopriamo che Cristo è il pane della vita. Leggiamo il passo che va dal versetto 1 al 3 di questo nuovo capitolo, il 16 del libro di Esodo. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del 2° mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame». Sono passati soltanto 2 mesi e mezzo da quando gli israeliti hanno lasciato l'Egitto. Cominciano subito a lamentarsi davanti al Mar Rosso, poi, dopo averlo miracolosamente attraversato, cantano un inno di lode, seguito subito dopo da nuovi lamenti e tristi canti. Potremmo senz'altro definirli un gruppo di lagnosi. Forse hanno già dimenticato le promesse di Dio e il suo grande potere? Essi volevano essere liberati dalla schiavitù d'Egitto, ma quando, durante il viaggio, mancava l'acqua e il cibo, ricominciavano a lamentarsi, ricordando con nostalgia i piatti pieni di carne che mangiavano in Egitto. Ci sono molte persone che, dopo essere state salvate dal peccato, hanno dei rimpianti e vogliono ritornare alla loro vecchia vita. E questa è una tentazione cui molti di noi sono sottoposti. Dio non ha nessuna intenzione di far morire di fame il suo popolo, perché il suo piano è di guidarlo attraverso il deserto e di averne cura. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il 6° giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: «Questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» E Mosè disse: «Vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore». Nel versetto 7 abbiamo letto che Mosè ed Aronne si rivolgono all'assemblea e chiedono: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo esseri umani e non possiamo fare niente per voi». ma Dio ha udito i vostri lamenti, e voi vedrete la gloria di Dio. Ogni volta che Israele si lamenta, Dio si manifesta per mettere in evidenza la sua grandezza, il suo potere, per ricordare chi Egli è e che è Lui che li ha liberati e che li sta conducendo attraverso il deserto. Come nel caso di Israele, a volte le nostre lamentele nascondono una protesta indiretta contro la parola di Dio o contro il Signore stesso, e questo certamente il Signore non lo approva. Il Signore promette per il giorno stesso cibo a sazietà. Leggiamo i versetti dal 9 al 21. Poi Mosè disse ad Aronne: «Di a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha udito i vostri mormorii». Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: «Io ho udito i mormorii dei figli di Israele. Parla loro così: al tramonto mangerete carne, e domattina sarete saziati di pane, e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio». La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «Questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda». I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro: «Nessuno ne conservi fino a domattina». Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dei vermi, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva. Il Signore non si è limitato a mandare la manna, ma ha procurato anche delle quaglie. Così hanno potuto mangiare un pasto completo. La manna è stata il nutrimento del popolo durante il tempo passato nel deserto. Gli israeliti dovevano raccoglierla ogni giorno, in quantità sufficiente, e anche chi era ingordo non doveva prenderne più della sua razione. La manna veniva raccolta ogni mattina da ogni singola persona, perché si trattava di qualcosa di personale. La manna ci parla di Gesù Cristo come il pane della vita, e questo ci viene confermato nell'Evangelo di Giovanni con queste parole. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi quindi gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete». La manna è il simbolo di Cristo come pane della vita, sceso dal cielo per dare la sua vita per l'umanità. Gesù è il vero pane che ci dà vita, che ci dà nutrimento. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 4, ci viene detto che durante i 40 anni di pellegrinaggio del popolo nel deserto, i loro piedi non si sono mai gonfiati. Un medico missionario mi disse che una delle cause del gonfiore dei piedi in Oriente è da attribuire a una dieta inadeguata. È interessante notare che la manna conteneva tutte le vitamine necessarie per evitare il gonfiore dei piedi durante il loro viaggio. La manna rispondeva proprio a tutti i loro bisogni. Il Signore avrebbe provveduto la manna giorno per giorno. Invece il giorno precedente, il sabato, essi avrebbero dovuto raccoglierne un quantitativo sufficiente per 2 giorni. Il giorno del sabato venne istituito per Israele prima che venisse promulgata formalmente la legge. Leggiamo dal versetto 22 al 30 di Esodo, capitolo 16. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè, ed egli disse loro: «Questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere, e fate bollire quello che avete da bollire, tutto quello che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani». Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato. E quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Mosè disse: «Mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro al Signore. Oggi non ne troverete nei campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma il settimo giorno è il sabato. In quel giorno non ve ne sarà». Il settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo, il sesto giorno, egli vi dà del pane per due giorni. Perciò, ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno». Così, il popolo si riposò il settimo giorno. Vediamo che il popolo si comportava come certi bambini che vogliono mettere alla prova i genitori per vedere se dicono la verità, provocandoli con le loro disubbidienze. Dio dice di non conservare la manna fino al mattino, perché ce ne sarebbe stata nuovamente di fresca, e loro ne conservano una parte, che puntualmente marcisce. Dio raccomanda di prenderne il doppio il sesto giorno, perché il sabato non ne avrebbero trovata, e alcuni di loro escono ugualmente per cercarla. Come sempre, Dio non dà degli ordini a caso, tanto per divertirsi a vederli correre o riposare secondo il proprio umore. Lo scopo del sabato era quello di insegnare la loro e la nostra dipendenza da Dio, e questa dipendenza va dalle cose pratiche, come il cibo di ogni giorno, fino alle cose spirituali, come la salvezza dell'anima. Avremo modo di esaminare più avanti, nella parola di Dio, questo specifico insegnamento. Ma torniamo alla descrizione della manna. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Mosè disse: «Questo è quello che il Signore ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti, perché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto». E Mosè disse ad Aronne: «Prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore perché sia conservato per i vostri discendenti». Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aronne lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. L'omer è la decima parte dell'efa. È difficile descrivere la manna. Si trattava di un cibo meraviglioso che conteneva tutti i nutrienti di cui avevano bisogno. Era un cibo eccellente, ma presto la gente iniziò a lamentarsi. In Numeri 11, versetti 4 e 5, si registrano queste parole: «La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. E anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ecco che cosa rimpiangeva dell'Egitto questa gente». La lista dei cibi di cui sentivano la mancanza erano tutti prodotti che crescevano nella terra. Erano cibi senza un valore nutritivo reale, come i cocomeri, i meloni, le cipolle e l'aglio. Sono cibi che si mangiano normalmente, ma che non soddisfano veramente, perché sono solo dei contorni. Eppure, questa gente li ricordava con nostalgia. Il capitolo 11 dei Numeri, versetto 6, continua: «E ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna». Proseguiamo con il versetto 7, che dice: «La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa». È come se il Signore dicesse: queste persone disprezzano un cibo che è saporito come il pollo fritto, il gelato e la torta paradiso. La manna non era certo un cibo monotono, ma loro si erano stancati di mangiarla. Sentiamo come continua il versetto 8, sempre del capitolo 11 dei Numeri. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia all'olio. La manna poteva quindi essere preparata in molti modi. Tuttavia, gli israeliti disprezzavano questo cibo celeste e si lamentavano perché erano stufi di mangiarlo, al punto di desiderare di ritornare in Egitto per cibarsi di carne e altre cose. Mi dispiace dirlo, ma questa è la situazione anche di molte persone che, dopo la conversione, non perdono occasione per desiderare di ritornare alle vecchie abitudini. Ci sono dei credenti che non hanno avuto una completa frattura con il loro passato. Non è possibile continuare a vivere come il mondo, con le cose del vecchio Egitto, e allo stesso tempo servire Dio e avere la pace nel cuore. Deve esserci un taglio netto con l'Egitto, e noi dobbiamo vivere nutrendoci con la manna che viene dal cielo, cioè il Signore Gesù Cristo. E con questo invito io termino anche questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato, vi auguro una buona notte e vi invito ancora una volta a risentirci a domani.